Dunque, vediamo un attimino, andiamo nel libro del Deuteronomio, il capitolo 8, se qualcuno gentilmente vuole leggerlo.
Tutto, Lucio. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, moltiplichiate ed entrate in possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore il tuo Dio corregge te. Osserva i comandamenti del Signore tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo, perché il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese d'ulivi e di miele. Paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e da cui i monti scaverai il rame. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il Signore, tuo Dio, a motivo del buon paese che ti avrà dato. Guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà, e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbandonare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, terra arida, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna, che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Ma se ti dimenticherai del Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io vi dichiaro oggi solennemente che certo perirete. Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio.
Poi andiamo un secondo nel libro di Daniele, al versetto, capitolo 12, pagina 888, per questa versione. Primi quattro versetti.
Il capitolo
12.
In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà.
Grazie. Bene. Quante... è inutile dire che sono solo belle cose, perché non sono solo belle cose. Io mi chiedo quanti vivono tutto questo come in un film, anziché veramente come una realtà spirituale, no? E non è possibile che, noi non rendiamo conto della vita che ci è stata data e che non troviamo un momento nella giornata da poter dedicare al Signore, ma non con le solite due preghierine così, ma per poter riflettere su quello che il Signore fa ogni giorno, non solo ha fatto, fa ogni giorno per ognuno di noi. E questo è un vero, penso che per chi crede è una vera tragedia. Voi ricorderete tutte la storia delle vergini, no? Tutti sapevano, ma solo chi aveva l'olio nelle lampade era pronto per incontrare lo sposo. Che tu creda o non creda, è troppo grande il dono di Dio che ci ha fatto per far finta di nulla. È troppo grande. Nessuno può comportarsi in modo dissennato davanti all'evidenza di ciò che il Signore ha fatto, ci ha creati, e noi non possiamo prendere il cervello, staccarlo e tenerlo sopra un lampadario. Eppure molti, direi quasi tutto il mondo, non si pone nessuna domanda, tira dritto a campare, tiriamo a campare. Oggi siamo stati bene, abbiamo mangiato, dormito, soddisfatto i nostri bisogni, quelli nei quali siamo riusciti, quelli nei quali non ci siamo riusciti, aspettiamo un altro giorno domani per poterci poi riempire la pancia e per poter fare altre cose. Ma vedete, viene il giorno, non tarda il giorno, viene il giorno, come dice il profeta Daniele, che molti di quelli che dormono nella polvere della terra si sveglieranno, alcuni per un'eterna infamia, altri per una gloria eterna. Beh, che possiamo fare? Nel capitolo 3 dell'Apocalisse, nella lettera di Sardi, la maleggo io, è un versetto, non vorrei farvi distrarre. Capitolo 3 dell'Apocalisse, poi ve lo potete leggere tranquillamente. Lo trovo un attimino, potrei...
22:27.
Dunque no, intanto l'ho scritto qua. Allora, la lettera della Chiesa di Sardi, Gesù riprende quella parte della Chiesa che ha fama di vivere ma è morta. Cioè dice, no, ma quello è un credente, una cosa, invece no. Pensano gli altri, e anche lui pensa di essere credente, ma sostanzialmente non lo è. Nella sostanza è morto. Questo è quanto ci dice la parola del Signore. Quindi viene il giorno. Gesù dice in un'altra occasione che... Egli dice, ravvediti perché tu non sai quando io vengo, vengo come ladro nella notte. E questo tu non lo sai, ecco. E io dico questo, quello che Il profeta Daniele dice che molte risusciteranno, quelli che danno la polvere alla terra si risveglieranno gli uni per la vita eterna, gli altri per un'infamia eterna. Che cosa vuol dire qui? C'è un annunzio, carissimi, della resurrezione. C'è un annunzio della resurrezione dei morti, in un modo o nell'altro. La resurrezione della carne è la beata speranza di chi crede nelle promesse di Dio. Cioè quelli che credono nelle promesse di Dio sanno e credono alle sue promesse, sanno che questa è la risposta alla morte, a ciò che qui perisce per tutta una serie di motivi. Ma grande tristezza e rimpianto all'uomo per i giorni della sua giovinezza. Ci sono molti uomini, no? E qualche volta può succedere anche a qualcuno della Chiesa, no? Ah, dice, come ero giovane, quando ero giovane, quando ero bello, quando ero pingue, quando ero tutte cose, no? E si rivolge a questo momento della storia della sua vita, no? Che però non gli appartiene, perché gli sfugge di mano, perché il tempo scorre. Ma in questo, guarda, io ringrazio il Signore perché sì, è vero che ero pingue, giovane e tutto quello che si vuole, ma non avevo questa certezza dentro me stesso, non avevo la maturità necessaria per comprendere il piano di Dio e per accettare a fondo la sua offerta. Quindi se dovessi scegliere tra quello che sono adesso così come sono e quello che ero allora pingue, bello e pimpante, io non ho dubbi, io sceglierei quello che sono adesso. Non so se mi sono spiegato. Sceglierei quello che sono adesso. Allora, se ci fermiamo a riflettere su tutti questi passaggi che poi culminano, quindi sono diventato vecchio, sono diventato malato, cioè tutte le storie che uno ha, e che poi culminano inevitabilmente nella morte, non posso fare a meno di pensare a quello che il profeta Daniele dice, non solo lui, ma poi Gesù lo riprende alla grande, tutto il Nuovo Testamento, ed è il motivo per il quale Gesù è venuto. Quindi se ci fermiamo a riflettere su tutti questi passaggi che culminano poi la nostra morte, forse sono dei passaggi che non comprendiamo. Perché l'uomo non comprende perché deve diventare vecchio. Quante volte ce lo chiediamo? Questo è un altro problema. Punto interrogativo. Ma perché devo diventare vecchio? Ma perché mi devo ammalare? Ma perché? Eccetera, eccetera. C'è tutti i perché. Però tanto tu non ci puoi fare niente. La situazione va avanti. C'è un famoso sistema che tutti conosciamo, è scientifico, che si chiama sistema dell'entropia. Cioè sostanzialmente che tutte le cose si consumano, partono, no? Ma anche le cose celesti, no? Partono nella natura, sono sostanzialmente piene di vita, come queste stelle che poi nascono, diventano potenti e a un certo punto vedi che la loro luce si affievolisce fino a quando scompaiono. Vedete, questo però è il vestito della vecchia creazione. Il Signore dice, ecco, io ora faccio nuove tutte le cose, che è una cosa ben diversa, nuove tutte. No, perché il primo cielo e la prima terra sono scomparsi. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. La terra, c'è scritto, non vi leggo tutti i versetti, ma le conosciamo, c'è scritto che la terra invecchia come un vestito, e si consuma, dice il profeta, ma tu rimani in eterno. Ma tu rimani in eterno. Quindi la sostanza del Signore Dio Onnipotente, nostro Dio e nostro Padre, è assolutamente diversa da tutto il resto, da tutto quello che pensiamo noi. Abbiamo letto prima con molta nel capitolo 8 di Deuteronomio, è un capitolo bellissimo. Perché, qui ripete quello che dice Gesù, vedete, quelli che pensavano, dice, egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare fame, poi ti ha nutrito di manna, ma non l'ha fatto per divertirsi, l'ha fatto per insegnarti qualcosa. Poi ti hanno nutrito di manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che cosa. Tu vivi oggi per insegnarti che cosa, caro fratello e sorella? Perché stai vivendo? No, per insegnarti che cosa? Che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Gesù dice praticamente poi, l'uomo non vive di solo pane, ma di tutto ciò che procede dalla bocca, dalla parola di Dio, di ciò che procede dalla bocca di Dio. Questo perché? Per fargli praticamente, li ha nutriti di manna, ma per fargli capire che cosa? Che sostanzialmente l'uomo, che una natura, una vita diversa, che il nutrimento di Dio alla fine, per fargli capire questo, che il nutrimento di Dio è superiore al nutrimento della carne, della pasta asciutta, di quello che volete, è superiore. E quanti di noi si alimentano solo di pasta asciutta e di tutte le porcherie che il mondo gli propone tutti i giorni? Eh? Quanti, fratelli e sorelle? E più ne proponiamo e più viviamo in questo sistema di cose, peggio è. È possibile. E quanti di noi in continuazione tengono quelle scatole maledette che il televisore, che dicono solo un mucchio di menzogne e fesserie, ecco, e continuano a dire stupidaggini in continuazione, ma noi siamo dei credenti, possiamo credere e ascoltare queste cose, si può ascoltare qualche notizia, sì, ma poi che senso ha? Allora, vedete come sono diverse, quindi l'uomo non vive di solo pane, ma di tutto ciò che procede dalla bocca di Dio. Quindi la terra invecchia come un vestito, assieme ai fichi che mangiamo, al pane, a tutto ciò che è dato, ma tu, dice il salmista, dice il Signore, non lo dici in più, ma tu, dice, rimani in eterno. Quindi però c'è un vestito che non invecchia. Il versetto dopo dice il Signore, molto bello, il versetto 4, dice: il tuo vestito non si è logorato, non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, ti corregge te. E senza questo, senza questa correzione, cari fratelli e sorelle, noi siamo fuori dalla Chiesa di Dio, siamo fuori, e siamo fuori dalla grazia di Dio. Chiunque non accetta la correzione, la riprensione del Signore, che molti dicono sì, ma la riprensione del Signore è quella del Signore, non quella del pastore, capisci? No, secondo me siete rifulminati completamente, andate a farvi curare da un'altra parte. Io ve lo dico molto spassionatamente, non venite qua, andate a sentire le barzellette, no, ma la verità è questa qua, c'è scritto: riconosci dunque il cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. E non ti corregge solo, cioè il Signore ha i suoi servitori sulla terra. Vabbè? Allora, che cosa succede? Che come un vestito che per uno invecchia, è quello che gli ebrei, cosa succede? Gli dici: il tuo vestito non sei, per 40 anni non si è logorato, è sempre rimasto nuovo. Quando loro viaggiavano nel deserto, camminavano, è rimasto sempre nuovo. E allora che cosa significa questo? Ecco la diversità del pane, della parola di Dio, è il pane che noi mangiamo tutti i giorni, cioè il pane della tribolazione. Noi mangiamo il pane della tribolazione, no? Perché poi lo dobbiamo digerire, perché poi certe volte ci fa male, perché poi certe volte, nonostante tutto, perché dobbiamo alimentarci per vivere. Ma la vera alimentazione è l'altra. E così, cari fratelli e sorelle, il nostro uomo interiore non invecchia, non invecchia, anche se la carne man mano presenta diversi acciacchi. Ecco la differenza. Quindi c'è una cosa che invecchia. Se non fosse intervenuto il Signore, quei vestiti, questi arrivavano non nudi, erano nudi proprio, senza vestiti, senza niente. Il Signore lo sapeva, questo è un altro miracolo che avviene nel deserto, cioè questo non si consumano, questi vestiti non si consumano. Perché non si consumano? Perché lì c'è la presenza del Signore. Quindi perché e come mai il vestito degli ebrei non si consumava? che era proprio questo segno, che Dio era in mezzo a loro. Quando Dio è in mezzo a un essere che ha creduto, un essere umano, non si consuma nella sua vita. Ecco perché io non posso sostituire quello che ero da ragazzo, per quanto fossi bello e pingue, con quello che sono adesso. Non lo posso sostituire, e anche perché il Signore mi ha destinato dei giorni nei quali io devo vivere, e questi sono, e quindi io lo ringrazio per tutto quello che Egli ha scelto per me, perché è così. Con la presenza di Dio c'è un'inversione di marcia, no? Cioè, mentre prima ognuno andava per conto proprio, chi sbandava da una parte, chi sbandava dall'altra, no? Adesso c'è questa inversione di marcia, che è, cioè, sostanzialmente la sua presenza è sempre segno di eternità e di vita. La sua presenza in noi, se c'è, perché mettiamo i puntini su lì, se c'è, è sempre segno di... ma questo tu lo percepisci nell'animo tuo. Quindi noi percepiamo questo nello spirito nei momenti più alti della nostra meditazione. Noi nel momento della nostra meditazione proviamo questo nei momenti più alti. Io non mi posso accontentare solo di leggere il versetto, il coso, così faccio il fioretto quotidiano, non mi posso accontentare di questo, perché ho bisogno di una relazione profonda con il Signore. Molto profonda, e quindi le stupidità della mia mente devono sparire, cioè i miei concetti, le mie cose non devono più esistere. Quando si parla di vita in senso spirituale, dobbiamo sempre pensare a che cosa? Alla resurrezione e alla comparsa davanti al trono di Dio. Cioè, non so se mi sto spiegando, Daniele lo dice, alcuni, e quindi noi perché ci troviamo qua? Perché abbiamo creduto ad un progetto nei quali crediamo che c'è un traguardo da raggiungere. Diciamo che gli ebrei avevano lo stesso, loro facevano un percorso, ma per raggiungere un altro posto dove il Signore gli aveva promesso di condurli, perché da lì venivano nutriti in questa terra meravigliosa di latte, miele, fichi e tutto quello che c'è. Ma li nutriva perché? Ma non, l'abbiamo visto, per poi nutrire poi tutti quanti. Lui nutriva quel popolo per nutrire poi anche noi, sostanzialmente. Ma nutrirci poi spiritualmente, perché quello che ci ha portato Israele spiritualmente è irripetibile. Prima c'erano solo i pagani attorno. Ecco che cosa fa il Signore. Quindi, in Apocalisse 3:5, come abbiamo letto prima, nella lettura alla Chiesa di Sardi, Gesù riprende quella parte della Chiesa che ha fame di vivere, ma nella sostanza è morta. Quindi, in seguito, parla a quelli che non si... Sempre l'Apocalisse, Gesù poi dice, io ce l'ho per te con questo, dice, tu ti sei salvato perché non ti sei contaminato, non hai contaminato le tue vesti, no? Il tuo vestito spirituale, praticamente. Quindi vieni, perché almeno in te, in questa chiesa, ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti, capisci, con i loro idoli, con il loro modo di essere, con il loro di fare, e quindi il Signore li promuove e non li dice, ecco, anch'io non ti cancellerò dal libro della vita. Questa è una cosa molto importante, e che poi lo scopo della nostra esistenza. Quindi le promesse di Dio sono un qualcosa, e in qualcosa che non si consuma, che non si consuma. Così quelli che non saranno cancellati dal libro della vita sono costoro, non saranno cancellati dal libro della vita. Dunque, in tutto il Vangelo emerge la provvisorietà contrapposta all'eternità. E che è questo che noi non dobbiamo confondere. Noi quando siamo qua e siamo provvisori, invece crediamo di essere qua eterni nell'eternità. E questo è un errore molto molto grande che ci confonde e ci fa diventare superbi, eccetera, eccetera. Tanto è vero che alla fine abbiamo visto che Signore, riprende non solo il suo popolo, capisci? Ma riprende anche gli altri, no? E tutto questo discorso che gli fa in Deuteronomio 8, perché egli si umili, perché il suo popolo si umili, diventa una cosa umile. Guarda dunque dal dire in cuor tuo che cioè, quel che tu sei è per questo. E se ti dimentichi del Signore, tuo Dio, e seguirai altri dei per servirli, e noi li serviamo tutti i giorni, serviamo la televisione, serviamo Facebook, chattiamo con tutte le stupidità di questo mondo, e li serviamo, diciamo, no, quanto sono dei messaggi così. Un altro conto, in continuazione, noi continuiamo a servire ciò che è il peggio, non il meglio per noi stessi. E poi per forza di cosa la nostra vita, anziché essere serena, si riempie di un mucchio di timori, di un mucchio di paure, ma è normale che sia così, cari fratelli e sorelle. Quindi guardate dunque dal dire in cuor vostro che tutto questo è normale. Quindi c'è questa contrapposizione tra la provvisorietà e l'eternità. E quindi non dobbiamo confondere due cose. Noi confondiamo spesso questo, basta un secondo che si ci ferma il cuore, oppure un'altra storia del genere, e siamo fatti. Cioè, buonanotte Ninetta, di che stiamo parlando? E invece noi così, pur essendo fragili, dipendenti completamente, e siamo così deboli, siamo superbi, arroganti, pensiamo di essere eterni. E quindi ci muoviamo, no, in questa maniera, sbagliando pesantemente. È per questo motivo che spesso non si capisce quello che ci viene detto dal Signore. Noi non lo capiamo, e neanche detto dai Suoi servitori, non lo capiamo, perché siamo pieni di noi stessi, orgogliosi e tutto il resto. Cioè, allora, tutta la Scrittura si muove in questa direzione, cioè nel senso dell'eternità. Cioè non si muove nel senso di quanto siamo bravi, come ci dobbiamo comportare bene fra di noi, abbracci, baci, così ci vogliamo bene, siamo una bella chiesa. No, non siamo una bella chiesa per questo. Non siamo una bella chiesa per questo. Questa è una chiesa fatta di ipocriti in questa maniera. Cioè non è fatta... Noi dobbiamo servire il Signore. Dopo è tutta una conseguenza, perché il primo comandamento ci dice adora il Signore Dio tuo, con tutto te stesso, con tutta la mente tua. E quello lo mette al primo posto. Poi di conseguenza viene il resto. Se non c'è quello, tutto il resto è fallito. Allora, infatti, Paolo dice che se avete creduto per questa vita soltanto, ai 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 ai, ai voi siete tra i più miserabili fra tutti gli uomini. Se non abbiamo creduto per questa vita soltanto, Signore fammi diventare ricco, fammi diventare, ma questo è, oppure... Credere per questa vita soltanto può anche significare certe volte essere soltanto all'interno di una comunità, perché questa è una cosa che ti fa comodo per la tua carne, ma non sei cambiato nella sostanza, tu hai fama di vivere ma sei morto, dice il Signore. Quindi, miserabili perché non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, questo è il problema, fallendo su tutti i punti, in primis il traguardo finale. Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo. E quante volte le parole del Signore passano, no? Da un orecchio all'altro, senza che noi ne facciamo stima alcuna. Sentiamo culti, 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 e leggiamo e dice, ma se leggo da solo non capisco. E, insomma, ci sono tutte le problematiche di questo mondo. Cosa c'è di eterno nei calzari di Israele, nei vestiti di Israele? Che non si consumava. Che cosa c'era che non si consumava? C'è qualcosa, e questa è una cosa misteriosa. Perché non si consumavano questi calzari, questi vestiti? Perché dopo 40 anni erano sempre come nuovi? Ci sarà qualcosa. C'è la santità di Dio. E così quale dice Pietro, come non si consumavano questi calzari? Perché c'è la presenza di Dio, c'è lo Spirito di Dio. Così, dice Pietro, non dovete essere voi consumati come sarà distrutta la terra, i cieli e tutto ciò che rimane, per santità di condotta, cioè quindi separati. Quindi ci sono... Perché? Perché la nostra fede è eterna, non può essere parziale. È parziale se vive nella provvisorietà, ma se vive nell'eternità, come noi, allora è come quella presenza di Dio nei vestiti e nei calzari di Israele. Così, cari fratelli e sorelle, se quei calzari furono, naturalmente nella provvisorietà, non furono distrutti, perché potevano essere distrutti, così anche noi non saremo distrutti per l'eternità. Ma, come dice il profeta Daniele, molti risorgeranno, di quelli che dormono nella polvere della terra, alcuni per una gloria eterna, altri per un'infamia eterna. Quindi non pensiamo, come pensano molti, che finita una con la morte, è finito l'argomento. Se abbiamo ben compreso questo, allora, se abbiamo compreso la presenza di Dio, no, la gioia che Egli si trova nei nostri calzari, no, che non si consumano, i nostri vestiti che non si consumano, nel nostro vestito interiore che non si consuma, se abbiamo compreso questo, allora via tutti i rimpianti, via di quello che eravamo. Ecco, e adesso non siamo più, cioè come ero giovane, oh mamma mia, mi dispiace che adesso non lo sono più, e tutte queste storie qua. Queste sono rimpianti che fanno parte del sentimentalismo umano, ma che non mostrano comunque anche un certo disagio spirituale, chiamiamolo così. È abbastanza sintomatico questo, no? Dico, questo adesso non lo siamo più così, e perché? Perché il Signore farà un'altra cosa invece. E meno male che non siamo più così. E siamo questa persona che nasce da bambino, fa il suo percorso e poi muore. Ma questo che nasce qui, durante questo periodo di pellegrinaggio sulla vita terrena, è un qualcosa di indistruttibile. E questa è la diversità. Solo che il problema è che io non ci credo. Allora se non ci credi, di che cosa stiamo parlando? Allora non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo finale, cari fratelli e sorelle. L'obiettivo finale per il quale siamo stati chiamati alla fede. E questo è il problema, un obiettivo finale. Allora c'è qualcosa che non si consuma nei calzari e nei vestiti di Israele. Ed è la presenza di Dio, così come lo fu nel pruno ardente. Tant'è vero che Mosè ha detto, ma scusa, lì come mai cioè, non brucia? No, brucia ma non si consuma. No, brucia ma non si consuma. E il sole come mai sono anni e anni che brucia, no? Dovrebbe essere già consumato, come dicono le nostre scienziatone, miliardi di anni. Mamma mia, come sono dovrebbe essere già bruciato a quest'ora, non si è bruciato. E se una cosa brucia poi finisce, no? E quanti quando avrai problemi, state attenti, quando avrai problemi nella tua vita e sarai umiliato, perché qua poi alla fine lo dici, è perché tu rifletta e ti penta al fine che il Signore ti faccia del bene. Quando tu hai dei problemi nella vita, e poi, e io sto parlando dei credenti, il problema è quello, che tu ti penta e rifletta perché il Signore ti faccia del bene. L'abbiamo visto qua, no? Ricorda il Signore tuo Dio perché Egli ti darà la forza di procurarti di che loro, non è questo. Comunque sostanzialmente la storia è questa qua. E anche noi siamo passati attraverso un terribile deserto, no? Che ti ha condotto attraverso questo grande terribile deserto, cioè pieno di serpenti velenosi, di scorpioni. La nostra vita è piena di serpenti velenosi, di scorpioni, della terra arida, senza acqua. Che ha fatto sgorgare per te, ricordati che il Signore ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima del nostro cuore, cari fratelli e sorelle. Il Signore ha fatto sgorgare fiumi di acqua viva. Quindi Quindi, andando avanti, ma questo ecco, che nel deserto ti ha nutrito di manna e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per umiliarti e per provarti, per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. È difficile capire questo. Umiliarti e provarti per farti alla fine del bene. Allora sono queste le valutazioni che noi dobbiamo fare nella nostra vita quando ci troviamo in difficoltà e tutto il resto. Dobbiamo capire veramente se ci sono delle cose che non funzionano. Perché non dobbiamo, cioè se, perché se siamo figli ci corregge, se no non ci corregge. Questa è la diversità, non ci corregge. Se non ci corregge allora siamo bastardi. È scritto così. Allora, quindi... un'altra lezione di vita che il Signore ci dà. Ma semplicemente perché ci dà questa lezione? Per azzerare il nostro orgoglio e portarci a fare nuovamente il bene. Questo è quanto. È vero che il traguardo finale non l'abbiamo ancora raggiunto, perché in questo momento non l'abbiamo raggiunto. Se abbiamo creduto lo Spirito del vestito di Israele, dei vestiti di Israele che non si consumava, è dentro di noi e non solo, non è solo un'idea vaga. I due discepoli sulla via di Emaus, tanto per capirne qualche cosa, non dicevano forse, ma parlando di Gesù, dice, ma il nostro cuore non ci ardeva dentro, ma non era lui, non ci sembrava, pure pensavamo fosse lui e non l'abbiamo riconosciuto, ma quando lui parlava la sua parola non ci ardeva dentro forse il cuore per questo. E perché? Che cos'è che cosa sono queste? Cos'era questo ardere dentro così? Questo era lo Spirito del Signore, che non si consuma e che fa ardere gli spiriti di coloro che credono. Quindi, e a suggellare questo che sto dicendo c'è un altro versetto molto molto forte e interessante che Gesù dice nel Nuovo Testamento, no? Nella lettera ai Romani dice un'altra cosa che va al di là della morte, va al di là della vita, va al di là di ogni cosa, poiché né morte né vita né potestà, cioè né poteri, potranno mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Ma questo è a chi lo dice? A chi ne ha fatto una fantascienza della sua fede? O a chi veramente ha un rapporto sereno, pacifico, nutrito dal Signore? E queste sono le cose che dobbiamo capire. Quindi Israele entrava in un posto, poi, prima è passato attraverso, come si chiama, i serpenti, gli scorpioni, il deserto, e poi invece viene introdotto in un posto pieno di laghi, di fichi, di latte, di miele, di ogni bene, di ogni bene. Noi entriamo in qualcosa di più grande di questo, di molto più grande. Perché? Perché cosa c'è mai, perché cosa che è mai salita nel cuore dell'uomo? E i suoi occhi non hanno mai visto. Queste sono le cose che il Signore ha preparato per coloro che lo amano. Dunque, vegliate e pregate. E se lo spirito di colui che non faceva consumare i calzari di Israele è dentro di noi, quindi vegliate e pregate per questo. Quindi il Signore ci benedica e ci renda partecipe della sua gloria e ci possa proteggere e portare nel suo regno. Amen. Amen. Amen.